Allora, così va avanti. Beh, intanto, ovviamente mi scuso per parlare in italiano con gli ospiti non italiani, ma forse è meglio così per tutti. Desidero prima di tutto ringraziare Linda Bisello e Carla Mazzarelli per aver organizzato questo convegno davvero stimolante per me e per aver accettato la mia proposta. Obiettivo del mio intervento è ragionare sulla produzione di Jacques-Fabien Gaultier d'Agoty, noto come uno dei primi sperimentatori della stampa in quadricromia nella prima metà del Settecento, per analizzare la sua attività nella duplice prospettiva posta da questo convegno, dal lato della storia della scienza e da quello della storia dell'arte. L'intento, spero, è dimostrare come Gautier seppe destreggiarsi, seppur con fatica, in entrambi gli ambiti, riuscendo a sfruttare le occasioni proprio grazie alle connessioni, alle sovrapposizioni di queste due discipline nel Settecento e ancora per poco, percepite come molto vicine tra di loro. In via preliminare, però, mi sembra, opportuno dare qualche coordinata, cronologica e culturale. Jacques-Fabien nasce a Marsiglia nel 1716, morirà a 70 anni, una cronologia quindi che di per sé è significativa per la storia dell'illustrazione anatomica. Si trasferisce a Parigi a ventenne, con l'intenzione di perfezionare l'arte dell'incisione. Qui conosce l'incisore olandese Jacob Christophe Leblanc, che in quello stesso anno si era trasferito nella capitale francese per trovare fortuna, dopo che la sua impresa di stampa in tricromia, impiantata a Londra, non aveva dato i frutti sperati. L'esperienza di Gautier nella stamperia di Leblanc rappresenta senza dubbio un elemento cruciale nella sua biografia. Tanto discusso all'epoca e considerato, diciamo, un problematico, quanto ancora oggi percepito così difficile da comprendere dagli studiosi, soprattutto di storia dell'incisione. Gautier ribadirà spesso a lungo la brevità del suo alunnato presso Leblanc. Il problema di chi avesse inventato la stampa a colori sarà un cruccio costante, un tema scottante, periodicamente riacceso dai critici del suo tempo e metodicamente difeso nelle sue pubblicazioni. La stampa periodica francese, dal Mercure de France al Journal de Trevaux, sarà spesso coinvolta in polemiche dai toni molto aspri. Jacques-Fabien aggiungerà al suo cognome originario quello di Dagoty per distinguersi da Gautier de Montorge, che era uno dei suoi principali detrattori. Non è però mia intenzione tornare sulle differenze tecniche fra Leblanc e Gautier, che non mi sembrano particolarmente interessanti nella prospettiva di questo convegno. È invece utile, a mio avviso, sottolineare che Jacques-Fabien esordì nella stampa in quadricromia pensando di potersi affermare nel mondo dell'arte. Come era stato anche per Leblanc, le prime sperimentazioni di Gautier sono rivolte alla stampa di traduzione dai dipinti. Attraverso l'utilizzo di quattro lastre impresse in sequenza sullo stesso foglio, nera, blu, gialla e rossa, lo stampatore francese intendeva riprodurre le opere del passato, come questa testa di San Pietro che vedete, che è una delle prime stampe a colori realizzata mentre ancora presso l'atelier di Leblanc intorno al 1738. Già nel 1941 Gautier esordisce come stampatore autonomo, incidendo a mezza tinta con colori due piccoli dipinti di Chardin, il giovane disegnatore e la ricamatrice, oggi al National Museum di Stoccolma. Ho messo a confronto il dipinto originale con l'incisione. Mi sembra interessante osservare come la stampa riproducesse quasi esattamente le dimensioni reali dei due dipinti, al naturale, avrebbero detto a quell'epoca. Anche la scelta dell'opera da riprodurre testimonia delle ambizioni di Gautier in questo periodo. Chardin aveva presentato il dipinto al Salon del 1738, riscuotendo notevole successo. Il soggetto ricamava agli occhi dei critici dell'epoca la rappresentazione di un giovane artista agli esordi, tema che poteva ben adattarsi anche alla situazione biografica di Gautier. Questa incisione in quadricromia viene prontamente celebrata dal Mercure de France, di cui leggete in alto un estratto, che sottolinea i progressi di Gautier e l'interesse suscitato. Nonostante le prime reazioni positive, la sperimentazione di stampa a colori nel mondo dell'incisione da pre non riesce ad affermarsi. Vi faccio scorrere alcune immagini per farvi capire di cosa si tratta. Non c'è dubbio che l'ambizione fosse quella di risolvere una volta per tutte l'annosa questione, tanto cara in quell'epoca, della traduzione in incisione dei valori del colorito. Altrettanto evidente, mi pare, il fatto che nel raffinato milieu dei collezionisti e ancor più nel mondo dei conoscitori d'arte, la stampa in quadricromia non riuscì a convincere nemmeno gli osservatori più attenti. L'occhio, no, scusate, ne manca, ecco, l'occhio del conoscitore del Settecento, esercitato alla pratica della stampa in nero, raffinato alla valutazione dei passaggi tonali giocati nella modulazione delle diverse tecniche di incisione, doveva essere particolarmente suscettibile alle inevitabili imprecisioni, al tatto tratto talvolta grossolano e impastato della stampa a colori di questi anni. E anche qua vedete un confronto fra il dipinto e l'incisione di Gautier. Anche queste due incisioni, tratte dai disegni di Rosso Fiorentino e Perin del Vaga, che allora erano attribuite a Giulio Romano, penso che possano darvi un'idea di quale fosse il problema agli occhi dei contemporanei. Il confronto con l'incisione a bulino di Gian Giacomo Caraglio, penso illustri cosa intendo. Così come si può capire quale fosse visivamente il problema della stampa a colori fatta da Gautier, confrontando appunto la versione del ritratto di Charles Vierre Dufresnes con quella incisa in nero da François Gillin. A differenza di Leblanc, quindi nel mondo dei conoscitori, questa nuova tecnica lasciò gli osservatori decisamente freddi nell'insieme. A differenza di Leblanc, Gautier intuisce però rapidamente l'esistenza di un segmento di mercato in cui la stampa a colori era destinata a fare rapidamente presa, rivolgendosi al mondo della scienza, in particolare agli studiosi di anatomia. A queste date la stampa a colori era già stata sperimentata, seppure in modo molto limitato, nelle pubblicazioni degli anatomisti, con l'obiettivo di mettere in evidenza le parti interne del corpo. Nel 1627, per esempio, Gasper Anelli, nel suo trattato per distinguere i vasi sanguigni dai viscere, aveva introdotto due xilografie stampate in rosso e in nero. Anche l'Anatomia Humani Corporis di Bidloo, pubblicato a Amsterdam nel 1685, con incisioni di Gérard de la Resse, esiste in alcune copie colorate, tra l'altro ce ne sono diverse nelle biblioteche internazionali, un fatto che mi pare non sia stato sufficientemente osservato dalla storiografia. Si tratta, a quanto ho potuto constatare fino adesso, di copie stampate in nero a cui è aggiunto il colore, copie illuminate, illuminé, secondo il lessico settecentesco, una tecnica che peraltro trovò applicazioni anche nel mondo della stampa d'arte, diciamo. Ho dedicato a questo tipo di incisioni colorate alcuni contributi scientifici e quindi non mi dilungo in questa occasione, ma l'esempio mi sembra significativo per comprendere come il mondo degli anatomisti, a differenza di quello dei conoscitori d'arte, fosse invece perfettamente pronto e interessato alla tecnica promossa da Gautier. Il periodo è stimolante, è in corso, come è già stato detto anche stamattina, un rinnovamento nella rappresentazione anatomica che spesso dagli studiosi è ricondotto all'esempio di Albinus, fondato sulla massima esattezza dei dettagli, ottenuta con l'uso di vari strumenti di misura dei corpi e mediata dall'accurata abilità nel disegno di un artista. A queste date, appunto intorno agli anni 30-40, il ruolo del disegnatore, insieme a quello dell'anatomista, inizia a essere sempre più riconosciuto. Così i nomi di artisti e incisori fanno la loro comparsa sui frontespizi e in calce alle incisioni dei trattati degli anatomisti. Ma vedremo che Gautier si spingerà ben oltre. Nel 1745 esordisce nel campo dell'anatomia e fin da subito mette in chiaro le proprie peculiarità. Stampa un essai d'anatomie en tableau et en primé dedicato ai muscoli del viso, del collo e della testa. Nel frontespizio è messa in evidenza la presenza nel volume di 8 grandi tavole a colori disegnate, dipinte, incise e stampate da Gautier. La cosa è precisata sul frontespizio, come vedete. Le dissezioni anatomiche sono di Jacques-François Duvernet, Démonstrateur anatomique du Jardin du Roi. Le stampe presentano in... i muscoli al naturale e sono tratte da pre, dalle dissezioni anatomiche, dall'originale dunque, come si diceva anche per i dipinti. Dedicato al presidente dell'Accademia Reale di Chirurgia, il testo si apre con una lunga introduzione volta a difendere la tecnica di stampa in quadricromia di Gautier, criticando le pubblicazioni precedenti perché mal disegnate o composte illustrando sulla stessa tavola parti del corpo con proporzioni differenti. L'opera di Gautier è celebrata perché per la prima volta consente di riprodurre le parti anatomiche disegnate dal vero, dans leur vraie forme e dans leur couleur naturelle. Si afferma inoltre che le pubblicazioni sarà utile non solo agli studenti di medicina e chirurgia, ma anche a pittori e scultori. A questo proposito si sottolinea come le grandi tavole, in questo caso sono circa 38 per 30 centimetri, consentano di rendere colori e dimensioni secondo la percezione naturale e con il massimo dell'esattezza scientifica. Finì e parfait. Un anno dopo la prima pubblicazione, Gautier stampa un'opera dedicata ai muscoli del tronco e degli arti, di nuovo corredata da incisioni a colori di grande formato. Le due serie sono diffuse col titolo Myologie complète en couleur et grandeur naturelle. È questa l'opera più nota di Gautier, si pensi alla tavola che è definita L'ange anatomique, studiata e copiata da molti, anche fino ai surrealisti francesi. Contribuiscono non poco all'effetto scenografico le dimensioni delle tavole, che per quelle a doppia pagina, come queste, raggiungono i 60 per 45 centimetri. Nel 1948 Gautier si dedica all'anatomia della testa per completare la rappresentazione del corpo umano. Nel frontespizio è ancora nuovamente messo in evidenza in rosso il suo nome insieme a quello dell'anatomista. Ancora una volta, scorrendo qualche immagine, vorrei darvi idea di cosa sto parlando. Gautier si muove fin da subito con la consapevolezza del legame fra scienza e arte in questo campo. Doveva avere ben presente che il pubblico di riferimento di queste pubblicazioni e in particolare l'interesse, soprattutto da parte degli artisti, per quelle che si occupavano di muscoli e ossa, ovviamente. Non poteva ignorare le anatomie stampate dall'Accademia di Francia a favore degli artisti, come quella di Roger Depil, che tra l'altro ristampata nel Settecento più volte, o quella di Guichard e Erard, che vedete. Nel 1751 la voce Anatomie dell'Encyclopédie aveva ribadito la centralità dello studio dell'anatomia per l'esattezza del disegno e raccomandava lo studio delle parti anatomiche a tutti gli artisti che volessero eccellere. D'altra parte, mi pare che nella seconda metà del Settecento anche i testi di anatomia destinati agli artisti sembrano diventare sempre più attenti alla fedeltà scientifica. Particolarmente eloquente mi sembra un confronto tra le opere di Gautier e questi études d'anatomie à l'usage des peintres di Charles Monnet, stampati in rosso da Gilles Demartout. Persuaso della extrême nécessité dello studio dell'anatomia per la formazione degli artisti, Monnet scrive di aver preparato questo cours complet perché è convinto che ciascun pittore, per raggiungere la correttezza nel disegno, avrebbe dovuto conoscere i nomi e la forma delle ossa e dei muscoli, comprendere come i muscoli si attaccano allo scheletro, quale forma prendono in riposo e in movimento. Le tavole anatomiche sono infatti impaginate da lui stesso con dettagliate didascalie che fanno riferimento ai numeri ovviamente che sono riportati sui disegni. Il confronto fra quest'opera e le tavole di Gautier mi pare illustri bene la reciproca dipendenza. Le similitudini di impostazione mi sembrano significative. Si comprende, mi pare, come Monnet rappresenti la necessità per gli artisti di avere modelli scientificamente attendibili e allo stesso tempo si conferma l'idea di quanto Gautier aspirasse a soddisfare sia gli scienziati che gli artisti. Rimando agli atti, alle pubblicazioni, eventuali dettagli su quest'opera, anche perché i disegni preparatori sono passati recentemente in asta a Parigi e mi sembrano interessanti. Molto interessante nella prospettiva di questo convegno, mi sembra inoltre il Projet Général des Planches Anatomiques diffuso da Gautier nel 1749, un programma di intenti che consente di chiarire come venissero diffuse e conservate questo tipo di opere. Si trovano qui indicati con precisione i costi delle singole pubblicazioni e le modalità con le quali potevano essere acquistate. Seguendo una pratica molto diffusa nel Settecento, le anatomie di Gautier venivano vendute a un prezzo ridotto a chi ne avesse sottoscritto in anticipo la stampa ed erano rilasciate in fascicoli progressivi, un fatto che peraltro spiega la diversa impaginazione delle diverse copie presenti attualmente nelle biblioteche. Ma Gautier fornisce anche precise indicazioni molto dettagliate su come verniciare e rilegare le tavole a colori, suggerendo di trattarle passando tre miscele diverse, una a base di colla di coniglio, una con gomma arabica e una con vernice a base di trementina. Anche queste indicazioni mi sembrano preziose, per spiegare la diversità delle qualità cromatiche delle incisioni a colori giunte fino a noi, e chiaramente dipendenti, da come venivano conservate, come venivano trattate per essere conservate. Ad ogni modo, nei primi anni 50, Gautier intensifica la sua attività come polemista su temi di scienza di vario tipo, dalla critica del sistema di Newton alla ricerca sulle tecniche di restauro delle opere d'arte. Senza entrare nei dettagli, mi sembra interessante notare come nel mezzo di un'accorata polemica a proposito del presunto segreto di Picot, un famoso restauratore che aveva appunto messo a punto questo segreto per distaccare le pitture dal loro supporto originario, Gautier faccia un paragone tra il chirurgo che deve conoscere l'anatomia e il pittore che scrive Doit être physicien et anatomiste, deve conoscere il corpo umano, ragionare sulla natura della luce e sulla composizione dei colori. Il passo è ovviamente molto bello, vi ho messo in evidenza la conclusione. Les artistes qui ignorent la science et qui ont rapport à leur talent ne sont artistes que de nous. Parallelamente, scusate, volevo aggiungere che nel 1753, Gautier viene eletto membro dell'Accademia di Scienze di Digione, una cosa che poi ribadirà molto spesso nei frontespizi delle sue opere. Nel 1954 esce L'anatomia generale delle viscere, con nuove illustrazioni sontuose, in occasione della quale sembra che Gautier abbia iniziato a praticare lui stesso le dissezioni dei cadaveri. Nel 1759 pubblica l'Exposition Anatomique, riprendendo il titolo da una fondamentale opera di Wieslau, anatomista danese che tra l'altro era stato allievo di Duvernay. Anche in questo caso Gautier propone un formato di stampa molto grande, la stampa a colori più volte sperimentata, amplificando però direi progressivamente nelle tavole gli effetti pittorici e suggestivi del proprio inconfondibile stile. La produzione di anatomia a colori prosegue fino alla fine della sua vita, poi verrà parzialmente ereditata da un figlio, con pubblicazioni dedicate agli organi genitali, alle malattie venere e agli organi di senso. Qui le tavole illustrative sembrano sacrificare il dettaglio della restituzione scientifica per virare verso effetti più suggestivi. Gautier metterà la propria tecnica di stampa in quadricromia anche al servizio di un trattato di botanica. Questo Collection de Plantes, copiate dal vero ancora dai giardini reali. Anche in questo caso si tratta di un'opera che ambisce a tenere insieme testo e immagini, garantendo il massimo approccio scientifico. Ogni tavola a colori è corredata da una dettagliata tavola con piccolissimi richiami, ovviamente interni, alle diverse parti della pianta, che sono classificate secondo i principi di Linneo e spesso, tra l'altro, dissezionate. Una recensione del Journal des Savants restituisce bene l'impressione che le opere di Gautier potevano suscitare nei contemporanei. Insieme a giudizi positivi sul testo, il suo sistema di stampa in quadricromia viene particolarmente lodato perché assai più efficace di quello con cui si realizzavano le pubblicazioni botaniche a colori fino a quel momento. I colori di Gautier, si dice nella recensione, sono molto più vicini al naturale rispetto alle pubblicazioni enluminées, in cui il colore veniva aggiunto successivamente alla stampa a nero. La peculiarità delle tavole, si scrive, s'est exprimée en termes de peinture, les flous, i toni sfumati, tipici della natura. In conclusione, scusate, questa era la recensione che vi ho parafrasato. In conclusione, vorrei proporre un'ultima considerazione. Dalla metà degli anni 60, Gautier sui frontespizi delle sue opere si autodefinisce anatomista, un ruolo conquistato sul campo per lui che era arrivato a Parigi come incisore apprendista. Non si tratta tuttavia di un orgoglio vanaglorioso. Le recensioni dei periodici contemporanei, da quelli francesi più noti fino alle Novelle letterarie di Firenze o al Monthly Review di Londra, lo citano come celebre anatomista. Nel 1770 Antoine Portal lo include nella sua Histoire de l'anatomie, dove, pur criticando la parte testuale, ne apprezza le tavole incise a colori. Ma è forse il ricordo di Jean-Félix Vatin, autore di un fondamentale manuale tecnico per gli artisti dell'epoca, che restituisce la ricchezza della personalità di Gautier da Gauty e forse ci fa percepire che la sua operazione di transito dal mondo dell'arte a quello dell'anatomia era stata percepita dai contemporanei. Physicien, anatomiste, peintre, graveur, ses ouvrages dans tous ses genres prouvent que la dextérité des mains sert avec avantage la génie et qu'ils peuvent s'associer dans les mêmes individus. Depuis près de 50 ans, il parcourt la double carrière des sciences et des arts et non seulement il a tracé aux artistes, aux savants des routes nouvelles, mais encore il leur offre pour l'avenir des guides sûrs et des secours assurés. Grazie.